Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.
Le letture che abbiamo ascoltato sembrano la prima, in un certo senso incredibile, un terremoto che avviene in una prigione. Questo fatto, ma bisogna proprio avere tanta fede, e comunque anche forse proprio letteralmente vero. Mamma mia, a me non riguarda. Al contrario, le parole del Vangelo sembrano talmente elevate da essere quasi inafferrabili. E allora può darsi che la nostra prima impressione sia quella di rimanere un po' a bocca asciutta. E invece quello che vorrei farvi osservare è che le parole del Vangelo si manifestano esattamente, del resto poco tempo dopo che Gesù le ha pronunciate, nella pagina che ci racconta questa vicenda di Paolo e di Sila. Il Paraclito, che come sapete significa avvocato, paracaleo, chiamo presso, ad vocatus, appunto, come l'avvocato consola la sua Chiesa, che dopo aver consolato il Cristo in Getsemani, l'angelo, apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo, è il Paraclito, lo Spirito che consola, conforta, conferma l'uomo Gesù nell'obbedienza alla volontà del Padre, lo rafforza ed insegna l'obbedienza dalle cose che patisce. Così anche il Paraclito consola, ammaestra, solleva Paolo e Sila, che portano in se stessi la passione di Cristo. Guardate che la prima lettura che abbiamo letto è una lettura bellissima e merita di essere un po' con cura approfondita. Fatti strappar loro i vestiti, bastonati, caricati di colpi. Vedete che è la passione di Gesù. Gesù è spogliato dalle vesti, Gesù è bastonato, Gesù è flagellato. Vi ho già detto che gli Atti degli Apostoli raccontano come la vita di Gesù, cioè lo Spirito di Gesù, continua e si manifesta nel corpo mistico di Cristo, cioè nella Chiesa. Loro diventano partecipi della passione del Signore e vengono gettati in carcere. Merita di osservare questo episodio, perché vedete, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Vedete che è una narrazione della sepoltura di Cristo. Qui possiamo, in questa pagina, intravedere un mistero sul quale noi poco riflettiamo, e secondo me dovremmo rifletterci un pochettino di più. Il sepolcro di Cristo, la sepoltura di Cristo. Siamo mai entrati con Gesù nel sepolcro? Il Sabato Santo, certo, ma forse possiamo farlo più spesso. Sono gettati in un carcere buio, in un carcere sotterraneo, è una tomba. E assicurò i loro piedi ai ceppi. C'è anche il Salmo che dice: disserrarono i piedi con ceppi, il ferro gli chiuse la gola. Sta parlando di Giuseppe, vi ricordate Giuseppe, quello dell'Egitto? È che viene gettato in carcere, se ricordate la storia della Genesi. E in Gesù noi vediamo gettati nel carcere, nel sepolcro. D'altra parte vi ricordo che Gesù stette in carcere prima della sua passione, in un carcere sotterraneo. Vediamo i giusti che per suo nome e in suo nome sono gettati in carcere perché respinti da questo mondo. E questo riguarda Gesù per eccellenza, riguarda Paolo e Sila, ma riguarda moltissime altre persone. Questa pagina che noi abbiamo letto non è poi così lontana dalla nostra storia, anche se sembra in un primo momento così lontana da noi. Io stesso ho conosciuto un padre che si chiamava il padre Anton Luli. È stato 20 anni in carcere nelle prigioni albanesi per la testimonianza resa a Cristo Gesù. E aveva, lo racconta lui, se andate su internet e cliccate Anton Luli, c'è la sua testimonianza. Lui certamente è morto e certamente è in paradiso, questo è sicuro. Lì ci parla della sua esperienza. D'altra parte non è stato l'unico. E dice che per 20 anni ha avuto i polsi legati con il filo di ferro, mentre i topi giravano tra le sue gambe. Un carcere, un sepolcro. Da qualche parte Paolo dice che siamo sepolti con Cristo nel battesimo, consepolti e con risorti. Noi affrontiamo le nostre sepolture perché siamo carichi della sua vita, il padre Anton Luli, come Paolo, Sila, come tutti i giusti. Oggi nel martirologio, l'ultimo dei santi che ricorderemo è un santo che è morto ad Auschwitz, in un carcere appunto. Hanno potuto affrontare il carcere e il sepolcro perché erano già vivi con Cristo. È interessante che questo sepolcro, questo carcere, possiamo quasi immaginare la composizione di luogo. Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio verso mezzanotte. Gli inni sarebbero i salmi. Gli inni, quelli che diciamo oggi nella liturgia delle ore, non erano ancora stati composti, erano i salmi, cantavano i salmi. San Giacomo non dice: chi è nella gioia preghi, chi è nel dolore salmeggi, canti i salmi. E così nella metà della notte, cioè nell'ora più buia, la Chiesa rischiara la propria sofferenza. La Chiesa, ma siete anche voi, ho nominato dei personaggi illustri, ma siamo anche noi, che forse illustri non siamo, ma nella notte, nella metà della notte, quando ti aspetta ancora un bel pezzo di buio, tu rischiai il tuo buio con i salmi. Un altro martire, certamente, il cardinale, non mi ricordo più cosa, è un cardinale vietnamita, beh, proprio quello, lui diceva che per 20 anni, nel tempo del suo carcere, in Vietnam, comunisti, sarà un caso, però, ecco, lui rischiarava la sua notte dicendo il rosario. Siamo il mese mariano. Chissà quante Ave Maria ha fatto tempo a dire. E così in quel carcere scese Maria, sicuramente. Certamente l'immagine che qui c'è è l'immagine di una teofania dell'Antico Testamento. Il Signore si manifesta nel terremoto. Vi ricordate nell'Esodo, quando vengono date le tavole della legge, il monte vibrava tutto, È un terremoto, no? Bene, il terremoto è la manifestazione della presenza di Dio. Si aprono le porte e cadono le catene di tutti. Adesso, quindi la Pasqua, si aprono le porte. Quelle porte che rimanevano chiuse, bloccate, le porte della morte. Meditiamo la discesa di Cristo agli inferi. Dopo vorrei dirvi una cosa su questo punto. Meditiamo il Sabato Santo, perché è l'inizio della Pasqua, in realtà è la notte della Pasqua, quando nel mezzo della notte il Padre risveglia il Figlio, e il Figlio sceso agli inferi, in coloro che sono prigionieri degli inferi, libera le loro catene dai ceppi. Subito si aprono tutte le porte. Viene in mente un salmo che dice: sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il re della gloria. Le porte antiche, le porte di bronzo della morte che si aprono. Vedete che è un racconto di Pasqua. Vi ho detto tante volte, gli Atti degli Apostoli sono un racconto continuo della Pasqua, che si manifesta non in Gesù ma nei suoi servi. Il carceriere, che qui è immagine del mondo, del mondo presso il quale viene mandato il Paraclito deve persuadere il mondo del peccato, della giustizia e del giudizio. Il carceriere si sveglia e si suicida, giustamente, perché scappano i prigionieri, paghi tu con la vita, allora piuttosto che mi ammazzino loro, tanto vale che li anticipi e faccia io. È ancora prigioniero della logica della morte, del potere che lo schiaccia, come lui col suo potere schiacciava i carcerieri che teneva in carcere. Ma Paolo gridò forte: non fate del male, siamo tutti qui. Vedete che è Gesù che dice pace a voi. Paolo porta in sé, è consepolto con Cristo, ma è anche conrisorto con Cristo. Consepolto vive la sua sepoltura, con risorto dall'annuncio della pace. Non fate del male, siamo tutti qui. Allora chiese un lume. Guardate che le parole della scrittura non sono mica messe lì per caso. La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Tremando cade ai piedi di Paolo e Sila, ancora prigioniero della logica del potere, della logica del mondo. Il Paraclito non gli ha ancora rivelato che il principe di questo mondo, cioè il potere, è stato ucciso, perché quello che regna non è il potere, quello che regna è l'amore. Cade ai piedi prostrato, nel senso del servizio, della servitù. Risposero: credi nel Signore Gesù, e proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Vedete che è la Chiesa che, consepolta e con risorta con Cristo, portando e continuando a portare la sua passione, continua a portare la sua risurrezione, l'annuncio della parola. Quando il padre Luli, 20 anni dopo, vide il suo aguzzino per strada, lo abbracciò. E ti credo che quello si è convertito, perché la conversione non si ha a calci nelle palle delle persone. Con il terrore non si conclude niente, neanche in nome di Dio. È l'amore che converte. C'è chi pensa che la gente si possa convertire tuonando contro il peccato o mettendo la paura dell'inferno. C'è un bellissimo libricino che è stato scritto, tra l'altro, nella Mosca degli anni 20, non so se ricordate chi c'era in quegli anni, Cuore di cane, dove l'autore appunto dice: si crede, con il terrore non si ottiene nulla, di nessun colore esso sia, sia esso rosso, bianco e perfino marrone. E Dio non si serve della paura. E così i suoi servi non si servono della paura o della vendetta. Il padre Luli lo abbracciò. Pace sia con voi. e proclamarono la parola a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé, a quell'ora della notte le lavò le piaghe. Cosa vuol dire lavò le piaghe? Sangue e acqua, vi siete mai lavati le piaghe vostre? Avete mai lavato, se vi si è sbucciato un ginocchio o compagnia bella, nell'acqua? Quando vi lavate le piaghe, non venite a contatto con il sangue e l'acqua. Vedete che c'è un'allusione al mistero pasquale. Il sangue e acqua è quello che sgorgano, uno solo, e non 100.000. Il sangue e acqua è quello che sgorga dal fianco di Cristo, è la Pasqua. L'acqua è lo Spirito, il sangue è il sangue versato del giusto. Quel tizio lì viene sempre, si frega tutte le robe, è una roba sistematica. I matti ci sono sempre anche nella Chiesa. Perciò gli dico uno solo, perché va bene, ma non so cosa se ne faccia. Vabbè, diciamo che come il tacchinaggio nei supermercati, lo metti in conto. Il taccheggio, non il tacchinaggio, tacchinaggio, tacchini, sì, buonanotte. E subito fu battezzato. Vedete che è una liturgia pasquale. C'è un battesimo a cui segue l'Eucaristia. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola. Apparecchiò la tavola non vuol dire che mise da mangiare su. Apparecchiare la tavola significa spezzare il pane. È un'allusione all'Eucaristia. Colui che è nemico, lo Spirito lo ha persuaso del suo peccato, della giustizia e del giudizio. Che è che il principe di questo mondo è stato cacciato fuori, la paura cioè, per far posto alla pace. Vedete come le parole di Gesù dette nel Vangelo si sono verificate in questa pagina e nelle pagine di tutti quelli che proseguono questo Vangelo. E adesso lasciate che vi dica questo, che è una cosa che sento di dover dire non solo a voi ma anche a tutti i desperados che ci sentono attraverso Roberto Ticini. Noi siamo abituati il giovedì sera a fare l'ora santa e facciamo benissimo. In quell'ora noi offriamo conforto al Signore agonizzante in Getsemani. Ma io vi suggerisco, se il Signore vi fa questa grazia, di fare un'ora santa, cosiddetta, anche tra il venerdì e il sabato. Entrate nel sepolcro con Gesù. Questa la fate non per sollevare Lui, ma lo fate per sollevare tutte le persone che sono finite nel sepolcro e i cui piedi sono nei ceppi del peccato e della morte. È per far entrare un raggio di luce nella loro vita. Cosa potete fare in quest'ora? Un po' quello che volete. Meditate sul mistero della discesa agli inferi. Potete usare i salmi, potete prendere il brano appunto quando depongono Gesù nel sepolcro. Potete fare un po' quello che credete. Potete entrare nel sepolcro. Un salmo molto bello che potreste usare in questa occasione è il Salmo 44, che di per sé uno dice cosa c'entra. È il salmo di uno sposo. Le tue vesti sono tutte mira, aloe e cassia, dice. Ma il Cristo sepolto è un Cristo le cui vesti sono intrise di aromi, perché lo unsero per il sepolcro. Il suo nome, Gesù, è profumo che si spande. Poteste stare con Gesù, accanto a Lui nel sepolcro. Potete poggiare il capo sul petto di Gesù. Il sepolcro diventa un talamo. Potete conoscere colui che è lo sposo, che mi ha amato e ha dato a se stesso per me. Nella mia esperienza, non crediate che, siccome noi chiamiamo, io chiamo quest'ora, l'ora di discesa agli inferi, non crediate che sia particolarmente paurosa, per niente. È molto più faticosa, secondo me, l'ora santa del giovedì. Perché il Signore ha detto, e infatti succede, che nel giovedì sera ti renderò partecipe della mia agonia e della mia angoscia. E noi vegliamo con Lui. Ma direi che la notte tra il sabato, il venerdì e il sabato, quello che noi facciamo verso mezzanotte, appunto, ha significato, sapete, pregare di notte. Il tempo non è tutto uguale. Interrompiamo la nostra notte per scendere nel sepolcro, per stare con lo sposo. È una notte piena di dolcezza. Voi non potete capire se non con l'esperienza che cosa significa il profumo delle sue vesti e appoggiare il capo sul suo petto. Lì conoscete l'amore che è forte come la morte, che è tenace come gli inferi. Sto citando il Cantico dei Cantici 8-9. Sì, potete benissimo usare il Cantico dei Cantici, ad esempio, per pregare. D'altra parte il Salmo 44 è pieno di riferimenti al Cantico dei Cantici. Uno non lo crederebbe, eppure. E romperete il buio in cui molti si trovano, come questo carceriere, con la luce della risurrezione. Insomma, la Chiesa deve imparare di nuovo a pregare. E questo è un compito che possiamo fare solo noi. Ed è il dono del Paraclito. È Lui che ci insegna a vegliare e pregare. È Lui che ci insegna a intercedere per aprire degli squarci di luce in questo mondo e nelle nostre vite.